In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città. Sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te le il nostro canto nell'ora in cui il giorno muore. Tu sei per noi vita e riposo, speranza di risurrezione.
Abbiamo fatto alcuni esempi di come è difficile per noi uomini pretendere di dire questa parola Dio, no? Ed è abbastanza facile sorprendere dietro all'uso che noi ne facciamo delle cose che non tengono. Abbiamo anche in qualche modo così sfiorato il tentativo tipicamente moderno di dimostrare Dio con la ragione, vedendone i limiti. Non è un lavoro inutile certamente, perché serve comunque a pulire i nostri discorsi, il nostro linguaggio, ma la ragione appunto ha dei limiti enormi nel dire Dio, nell'arrivare a Dio. E abbiamo visto anche quanto di fronte alle obiezioni del male sia difficile, no? E quindi chiudevamo l'altra volta facendo una sorta di elenco delle maniere in cui noi non riusciamo più a credere a Dio, in quella maniera lì, no? Nella maniera in cui nella tradizione il riferimento a Dio funzionava, non funziona più per noi per una serie di cambiamenti del linguaggio, della rappresentazione del mondo, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire appunto che bisogna rinunciare, e soprattutto non vuol dire che bisogna semplicemente disfarsi delle vecchie rappresentazioni. Non bisogna pensare Dio dicendo il contrario di ciò che si diceva ieri, bisogna pensarlo diversamente. No, anche perché anche nella tradizione, appunto, Dio bisognava ascoltare Lui che si diceva, non è che nella tradizione si dimostrava Dio a partire dall'uomo, no? Comunque, se Dio non ci viene incontro, noi non lo becchiamo. No. Questa tutta la critica alla religione e anche tutta la smontatura operata dai maestri del sospetto e anche l'enorme fenomeno dell'ateismo che si è proprio diffuso nell'Occidente cristiano, no? Per alcuni versi ci ha aiutato, ci sta aiutando a tornare alla rivelazione come luogo dove dire Dio, e noi appunto su quello ci siamo anche un po' storditi, cioè siamo andati a parlare di Dio con la ragione, con le dimostrazioni, col fatto che Lui aggiustava tutto, spiegava tutto, quando invece noi abbiamo fondiamo proprio la fede nel nostro Dio sul fatto che Lui si rivela, no? E sentite, si rivela umanamente, capito? Si rivela umanamente. Cioè, come pensare Dio diversamente? Dove cercare Dio che si rivela a noi? La parola umana di Dio. Dio parla umanamente. Cioè, noi sta roba qui l'abbiamo continuato a pensare Dio come il prestigiatore, no? A chi rivolgersi dal momento che la nostra ragione non può quasi decidere neanche se esiste, e tantomeno appunto può dire chi è. La ragione può fare, deve fare una cosa che è essenziale, controllare i discorsi su Dio guardando la ragione dell'uomo. Se quel discorso su Dio che fai fa dei guasti all'uomo, allora non va bene, no? Cioè, la ragione serve per dire se questa o quella rappresentazione di Dio è a servizio dell'uomo, o se è un fattore di violenza, di divisione, di ignoranza, di disprezzo degli altri, di complicità con le potenze di questo mondo. E allora, se quella strada lì, appunto, non va a Dio, non c'è altro cammino che ascoltare ciò che dicono gli uomini che hanno ascoltato Dio. Lo dico così? Si può dire così? Non c'è altra strada che ascoltare ciò che dicono e manifestano gli uomini di fede. E qui adesso potremmo aprire una parentesi, ma così dico una frase per indicare che lì bisognerebbe scavare, no? Se vi chiedessero cos'è la parola di Dio, io alzo la mano, credo di non poter uscire nel dire che è una parola umana. Cioè, non ho. Cioè, alzi la mano se qualcuno può dire che la parola di Dio sia al di fuori della parola umana. La parola di Dio è parola dell'uomo. È parola che, se ci arriva, se c'è tra noi, non può che arrivare dalla conversazione umana. In quanto la parola dell'uomo, in quanto la conversazione umana, l'incontro, appunto, la relazione, veicola una promessa di cui l'uomo non è garante, di cui è garante, virgolette, un'origine, no? Una fonte. Chiamiamolo pure Dio. E difatti poi noi, nel nostro articolare la fede nella parola di Dio, arriviamo comunque poi a indicare un uomo, no? Cioè, la parola di Dio che si rivela in maniera unica, singolare, definitiva, in un uomo, in Gesù appunto. Poi tutta la logica della Bibbia, no? Parola di Dio che si rivela in parole umane nella storia degli uomini, e quindi il senso di tutta la storia letta alla luce di questa conversazione umana che ascolta i profeti, appunto, che ascolta la parola di Dio, e che si singolarizza e si totalizza in qualche maniera nell'umanità di Gesù, in un uomo, appunto, in riferimento al quale tutte le conversazioni di Dio con l'uomo hanno appunto la loro verità. Il discorso cristiano è pressappoco questo, no? E quindi la parola di Dio, cioè il fatto di ritenere che Dio è da noi raggiungibile solo se è Lui che si rivela e può rivelarsi solo umanamente, solo rivolgendosi a noi uomini, ci impone di metterci in ascolto di questa parola lontana. Beh, stiamo nelle messe quotidiane leggendo la storia di Adamo ed Eva, no? Di Caino e Abele. Appunto. Bisogna ascoltare la storia umana. Parola lontana di cui non conosciamo l'origine, che è stata trasmessa fino a noi di generazione in generazione, nonostante tutte le balle che raccontano gli uomini, tutti i tradimenti, le infedeltà, le violenze. Questa parola ci raggiunge, appunto, no? E tra l'altro raggiunge ogni uomo. Ora, tra le tante testimonianze, perché nella vita ne abbiamo ascoltate tante, no? Pensate con che cura abbiamo ascoltato le parole di nostra mamma e di nostro papà per anni. E siamo sicuri che lì dentro abbiamo scavato molto la parola di Dio, no? Rivolta agli uomini. Per fare solo un esempio, appunto. E noi, ovviamente, scegliamo di ascoltare in queste conversazioni qualcosa, evidentemente. Scegliamo di ascoltare la parola di Gesù. Perché lui e non altri. Faccio apposta la domanda, perché dice Gesù, Gesù e solo Gesù. Dopo va fuori strada, no? Sappiamo. Non Gesù senza gli altri. Non Gesù, per esempio, senza la Bibbia che lo precede, di cui egli propone una comprensione. Tant'è che quando noi andiamo sulla testimonianza di Gesù, non la si può cogliere se non secondo le scritture. Quindi Gesù non senza gli altri. Non senza, per esempio, tutte le altre tradizioni religiose e spirituali che ciascuna a modo suo veicola una testimonianza sull'uomo e su Dio, ma ovviamente per noi anzitutto Gesù, no? Per due o tre ragioni. La prima è che il mondo moderno, sto disgraziato di mondo che ci crea anche tutti questi problemi su Dio, che noi se eravamo come i nostri nonni andava più facile la cosa, no? Questo mondo moderno esce dal cristianesimo europeo, lasciatemi dire così, no, per semplificare, dal cristianesimo occidentale. Ed è in esso che gli uomini della modernità che siamo noi devono trovare la parola di Dio, devono trovare le radici per rappresentarsi Dio, cioè per farne un riferimento vitale a partire da ciò che essi sono diventati, cioè io non posso più pensare a Dio o dire Dio se non da uomo moderno, no? E in questo senso non è in appartenenze religiose rimaste tradizionali e che per esempio non accettano la modernità. Io non posso trovare riferimenti lì, non mi possono dire no, la modernità è tutta da non ascoltare, capito? No, la verità è quella di una volta. Qui vi cito un giro di discorsi su cui anche noi ci siamo un po' persi in questi anni, no? Cioè, le radici giudaico-cristiane della modernità. Perché c'è questo nesso. Adesso non possiamo dare un calcio nel sedere al nostro figlio perché in qualche maniera è diventato un figlio complicato e addirittura ribelle, no? Le radici giudaico-cristiane della modernità europea sono ancora in grado di fecondare questa nuova tappa della modernità. Il Concilio, per esempio, ha pensato di aprire un dialogo tra Chiesa e società moderna, fecondo, in nome della rivelazione, in nome della parola di Dio. Cioè, noi possiamo ancora credere che anche adesso che questa modernità sta rivelando un volto sconvolgente, che è la tarda modernità, che è l'età del relativismo, no? Le radici giudaico-cristiane di questa storia possono permetterci di dire Dio in questo contesto? Quindi, io vorrei, stando nella mia giacca, vorrei ascoltare che cosa Gesù dice di Dio. Anche i preti, anche i papi, anche le teologie che abbiamo costruito e che vediamo adesso, le teologie moderne, no, tutta la nostra teologia attuale parte tutta dalla critica alla manualistica che ha governato la teologia cattolica e il catechismo dal 600, dalla fine del 500, fino a metà del 900, per esempio. Seconda ragione è evidentemente ciò che Gesù dice di Dio. Ciò che ne dice con i suoi gesti, con le sue parole, con la sua vita, con la morte stessa. Guardate che Gesù, se noi lo pensiamo, Gesù non è un uomo di religione. Non è un sacerdote del Tempio, un dottore della legge. Capisco che fare queste battute c'è dell'equivoco, e tuttavia è radicalmente, cioè è molto più equivoco l'idea che abbiamo noi, no? Che il cristianesimo è religioso, e che quindi Gesù è sacerdote, e che quindi lo rappresentano i sacerdoti. È molto più lontano dal Vangelo questa prospettiva. Di quest'altra in cui appunto guarda a Gesù come un uomo ordinario che vive una vita ordinaria. È stata proprio la sua maniera di vivere, sono stati i suoi gesti, le sue parole che hanno rivelato, hanno manifestato un cambiamento profondo della religione, provocando una reazione delle autorità religiose e politiche che lo porteranno alla morte, no? E quindi io parto dal presupposto, accetto la critica alla religione, capito? Ma io, appunto, il Vangelo mi dà la fiducia che Dio custodisce un umano che è buono, che è Vangelo, anche per gli uomini di oggi, capito? Devo cercare quella roba lì, io devo trovare quella roba lì. La terza ragione è che Gesù rivela con la sua umanità, vedremo che Dio è amore. E questo fa sì che l'amore a cui l'uomo aspira, mi pare anche l'uomo d'oggi, no? Se non resiste più sta roba non parliamo più neanche di Dio, no? L'amore a cui l'uomo aspira, di cui vive con tutte le sue forze, ha la sua affidabilità, la sua assolutezza nella rivelazione di Gesù, appunto. Quindi ascoltiamo Gesù, comunque adesso voi trovate altri motivi per dire che vale la pena di ascoltare Gesù. Lo ascoltiamo a dire Dio, no? C'è una piccola difficoltà, che magari poi non è difficoltà, capiremo, è una fortuna. È che Gesù non ha scritto niente. E non si è neanche registrato niente, devo dirlo al Mario. Non ci sono i CD di Gesù. Sono i suoi discepoli e i loro successori, poi con tutto il problema di cos'è la Chiesa, della testimonianza della Chiesa, no, sappiamo. Ma sono i suoi discepoli che hanno lasciato delle tracce del suo passaggio. Sapete che gli scritti che poi noi giustamente, tutte le volte che vogliamo dire di Gesù e del Dio di Gesù, partiamo da queste testimonianze, da questi scritti, no? Le lettere di Paolo sono stati i primi scritti, i Vangeli di Marco, di Matteo, di Luca, i testi di Giovanni, e gli altri documenti che costituiscono le scritture fondatrici della fede cristiana sono stati scritti tra i 20 e i 40 anni dopo la morte di Gesù, no? Ci sono altri scritti, per esempio il Vangelo di Giacomo, il Vangelo di Giuda, il Vangelo dello pseudo Tommaso, gli Atti di Pilato, eccetera, eccetera, che sono scritti interessantissimi, molto interessanti per la storia delle idee, ma che le comunità cristiane hanno bocciato, non hanno accolto. Qual è il motivo di questo rifiuto? A parte che qualcuno è tardivo, cioè, ma radicalmente il motivo dell'esclusione del canone, secondo il quale appunto si contorna la testimonianza su Gesù. Dice, questa è la testimonianza autentica, dice la comunità, no? Questi no. Il motivo di fondo è che questi testi presentavano le cose tradendo la rivelazione di Gesù. Così pensa la Chiesa, no? Per esempio, vi ricordate, no, questi Vangeli apocrifi? C'è un testo che racconta che Gesù bambino plasma degli uccellini con la terra, con l'acqua, e poi con un battito di mani li fa volare. Oppure c'è l'altro testo che descrive la resurrezione di Gesù come in un film, come al cinema, no? Cioè dove si vede che va su. Perché gli autori di questi Vangeli apocrifi hanno presentato Gesù in questa maniera? Perché hanno appunto ceduto, secondo il canone, hanno ceduto a questo schema del meraviglioso, del miracoloso, no? Perché credevano che Gesù era figlio di Dio. No? Ma di quale Dio? Evidentemente del Dio che, se è Dio, fa quelle cose lì, diciamo noi, no? C'è un Dio onnipotente che può fare tutto, che sa tutto prima, no? Che fa finta, contiene l'onnipotenza, così per darla da vedere, ma lui potrebbe tutto, no? Cioè non era più un uomo come gli altri, perché lui era figlio di Dio. Tra l'altro qualche ammalato, quando proprio sta male, e così le preghiere s'azzardano a portargli la storia di Gesù in croce, che sta, e qualcuno te lo dice, ma lui era Dio. È un'altra roba, insomma. Il mio padre spirituale diceva, è come uno che tira fuori i denti, però lui poi sa che risorge, per cui dice, tra un'ora sto bene, capito, no? Allora, se io penso che lui è figlio di Dio, e quindi ha quelle qualità del Dio che penso io, allora, invece di cambiare la mia idea su Dio, rielaboro l'umanità di Gesù. No? Invece di cambiare lo sguardo su Dio guardando l'umanità di Gesù, la sua maniera umana di vivere, rielaborano, questi Vangeli appunto, rielaborano la sua umanità per conservare la loro maniera tradizionale di pensare Dio. Ed è ciò che anche noi siamo tentati di fare, no? Guardate che noi spontaneamente, quando pensiamo a Dio, lo pensiamo con queste categorie. Dopo tutto il casino di obiezioni, perché Dio ha permesso, perché l'ha lasciato morire, perché ha fatto così, nascono da questa roba qui, no? Dall'idea che Dio potrebbe fare tutto, potrebbe sistemare tutto, potrebbe cacciare giù la mano, intervenire, no? Per un verso è inevitabile che noi leggiamo ciò che viene raccontato di Gesù a partire dall'idea che abbiamo di Dio. Questo ci porta però a deformare la realtà della vita umana di Gesù e a rielaborare la sua umanità per farla combaciare con ciò che noi crediamo di sapere di Gesù. Per esempio, noi crediamo, con la nostra maniera di pensare Dio, che Dio sa tutto, e sa tutto in anticipo, e potrebbe fare tutto. Ora, i racconti del Vangelo, per fare un piccolo esempio, che adesso a Pasqua ci accompagneranno, in particolare quelli della sua morte, mostrano il contrario. E quindi bisogna cercare di comprendere Dio a partire dall'uomo Gesù, e non l'inverso. È la sua umanità che ci dice chi è Dio, poiché Dio si è rivelato nella sua umanità, si è affidato alla sua umanità, perché noi lo conosciamo in verità e partecipiamo alla sua divinità, no? Questo è il cuore della nostra fede. Questo è ciò che i cristiani hanno di singolare da dire di Dio. Si potrebbe pensare che questo è stato facile, spontaneo per i discepoli. E invece, se leggi i Vangeli, i discepoli sono onesti in questo. Dichiarano le loro esitazioni e le loro incomprensioni, che sono arrivate fino a rinnegare Gesù. Anzi, si deve arrivare a dire che i discepoli, quando hanno seguito Gesù, si sono completamente sbagliati a suo riguardo. Perché l'hanno seguito? Perché annunciava il regno di Dio, no? Era questa una vecchia espressione della Bibbia, e indicava il momento in cui gli uomini avrebbero avuto un rapporto giusto, un rapporto di alleanza che avrebbe dato la vita vera, quella pensata da Dio per l'uomo. E i profeti avevano usato spesso per questo l'immagine di un'unione, di un matrimonio. Ma sappiamo che il popolo e i discepoli erano così. Sappiamo che il popolo di Israele immaginava invece che Dio sarebbe intervenuto in forze, che il regno di Israele avrebbe vinto sugli altri con le guerre, che avrebbe potuto imporre a tutte le nazioni il culto di Gerusalemme. E colui che doveva realizzare questi exploit nel nome di Dio doveva essere un lontano discendente del re Davide, no? Anche i discepoli di Gesù hanno creduto che Gesù era quel Messia atteso e che lui avrebbe liberato Israele dall'occupazione coloniale dei Romani. Lo credevano perché nella loro storia avevano già per due volte sperimentato una prodigiosa liberazione ad opera di Gesù. Una volta, 6 secoli prima, quando erano stati deportati a Babilonia, nell'attuale Iraq. E un giorno il re di Persia, Ciro, li aveva lasciati miracolosamente ritornare a Gerusalemme. E l'altra volta, molto prima, in tempi leggendari, quando alcune tribù del loro popolo avevano potuto fuggire dall'Egitto, dove facevano i lavori forzati, per opera di Mosè, no? E ogni volta avevano concluso che il Dio che loro adoravano, Yahweh appunto, era il più forte. E sosteneva gli eserciti del re. E se non lo faceva era perché il popolo non gli era stato fedele. Ma questa d'altronde era la credenza di tutti i popoli dell'epoca riguardo ai loro dei. I discepoli hanno dunque pensato che Gesù sarebbe stato il liberatore di Israele. E poiché egli era l'inviato di Dio, o suo figlio. Avrebbe agito come essi pensavano che Dio doveva agire, imponendosi a tutti con cose straordinarie, prendendo il potere, appunto. A tutti i temi della tentazione. I discepoli, nelle tentazioni con cui si aprono i Vangeli, dicono come pensavano il messianismo, no? E dicono la via che Gesù invece ha scelto, resistendo a queste tentazioni, che si conclude con lo scandalo della croce, no? Ora Gesù invece, appunto, non ha preso il potere, non ha fatto i grandi segni dal cielo, ha rifiutato l'uso della forza e, avendo deluso tutti, ha finito come un crocifisso fuori dalla città santa, in mezzo ai malfattori. Quando celebriamo la Pasqua, noi celebriamo questa storia qui, eh? Il meno che si possa dire è che c'è stato un grande malinteso in rapporto al Dio di Gesù. Il linguaggio dei segni. Tocchiamo i due grandi temi, i segni, i miracoli, chiamiamo giustamente miracoli, non segni. E le parabole, appunto, no? Come si fa a parlare di Dio con qualcuno che equivoca o è prevenuto o capisce male, a dei sordi, come dice la Bibbia, dei duri di testa? Usare il linguaggio dei segni. Tra l'altro, poi adesso non facciamo la teologia dei segni, ma che permette poi appunto l'accesso a Dio nella libertà, nella coscienza. No. Usare il linguaggio dei segni è ciò che ha fatto Gesù. Molti gesti di Gesù sono dei segni. E sapete che Giovanni addirittura ha riletto tutto con questa categoria, non soltanto quelli che noi chiamiamo i miracoli, ma come la vita di ciascuno di noi, tutto quello che noi facciamo e diciamo è un segno. Quindi anche la vita di Gesù era tutto... aveva un senso quello che faceva, quindi la maniera di mangiare coi peccatori, per esempio, è uno dei più grandi segni. La croce, per esempio, è il massimo dei segni, no? Però i testi, appunto, poi indicano con molta attenzione i segni di potenza. Però, ancora una volta sostenuti dalla nostra idea già fatta di Dio, traduciamo con miracoli e, due punti, cose magiche, preternaturali, fuori dalle leggi della natura, che dimostrano che Gesù è Dio. Avevamo bisogno di dimostrarlo con la ragione, quindi occorrevano dei segni, l'apologetica, no? Lui è figlio di Dio perché ha fatto i miracoli e perché ha detto delle cose che erano bellissime, che nessun uomo ha detto. Oh. Era questa l'apologetica, che lui era il mandato di Dio, Cristo legato di Dio, era costruito così il discorso di cristologia, no? Il discorso su Gesù. Ora, cosa fa Gesù? Anche in questi segni di potenza guarisce dei malati imponendo loro le mani, ridà la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la parola ai muti, addirittura fa uscire qualcuno dal coma, libera delle persone, virgolette, indemoniate, che si sentono indemoniate. Certo, uno dice, queste robe qui cosa sono? Sono segni. Ma in tutti i paesi dell'antichità e in tutti i paesi tradizionali anche oggi ci sono i guaritori e ci sono i santuari dove si va per offrire sacrifici ed essere guariti. Qualsiasi santuario dove andate sono pieni di grazie ricevute, no? E non è che appunto l'Africa è ancora piena di guarigioni, no? I discepoli di Gesù faranno lo stesso. In questo senso, appunto, Gesù non è che dica sono il primo a fare sta roba, sono Dio. Dei giudei del suo tempo facevano cose simili. Per chi pratica la medicina moderna questo è diventato incomprensibile, no? Ma per gli uomini dell'universo tradizionale è evidente che attraverso i gesti di guarigione, attraverso i gesti del guaritore, è Dio che agisce, no? E che non si può guarire senza chiedere l'aiuto di Dio, no? Quindi Gesù faceva ciò che altri guaritori facevano. E tuttavia ci sono due o tre piccoli particolari, io ve li dico. Per esempio Gesù non risiede in un santuario dove si andrebbe a consultarlo. Lo si trova nelle case, sulle strade dove sta passando, si sposta, attraversa la vita della gente. No? Seconda roba, non ha fatto soldi, non si facevano le offerte. Cura gratuitamente, non una sola volta, in tutti i testi che parlano delle sue guarigioni, lo si vede ricevere dei soldi per questo. E quando manda i suoi discepoli, la cosa che raccomanda di più è proprio questa, che lo facciano in maniera disinteressata, gratuita. E non dice mai, ti ho guarito, ringraziami, riconosci. Non dice mai neanche, ti ho guarito in forza della mia fede. Invece continua a sottolineare sta roba qui, la tua fede, la tua fiducia. Non dice neanche in chi, in che cosa. La tua fede ti ha guarito, hai capito? Lo dice a dei giudei, a dei romani, a una donna pagana della Siria. Non agisce mai quando fa ste robe per convincere. Ci sono delle persone che sono guarite e tornano a casa quiete. Per far propaganda, per convertire, neanche. Agisce per compassione per la gente, la cui sofferenza gli commuove le viscere. Diciamo, agisce per amore, appunto. Sono segni di amore. Quello che ho, te lo do, diranno anche i discepoli sulla porta al paralitico. Se riesco a aiutarti a guarire, lo faccio, hai capito? C'è qualcosa che ci viene detto di Dio in questo linguaggio dei segni, di molto semplice, no? Per esempio, che Dio non guarda dall'alto la fatica degli uomini, il peso della loro vita, le disgrazie, la sofferenza, se ne avvicina, non si gira dall'altra parte. È un Dio compassionevole, un Dio appunto che è con noi, no? L'altra cosa, se mi è permesso di tradurla così, Dio agisce sugli uomini attraverso altri uomini, in questo caso attraverso Gesù. Senza gli uomini che aprono il loro cuore all'amore e prestano le loro mani a Dio, Dio resta impotente. Ancora una cosa, Dio non agisce per averci, per conquistarci, ma spinto da compassione, gratuitamente, senza un retropensiero, senza un retroscopo, hai capito? Non chiede niente di ritorno. Fa così lui e invita gli uomini a fare lo stesso, gli uni per gli altri. Questi gesti sono tutti gesti concreti. di carne e nello stesso tempo sono dei segni, hanno una portata spirituale questi gesti, perché noi appunto siamo tutti un po' ciechi, sordi, davanti alle disgrazie, alle ingiustizie, ci crepa la gente vicino, andiamo oltre. Ci sono ste poveri cristi per l'Italia, non ce ne frega niente. Non osiamo prendere la parola per difendere i senza voce. I cattolici di Bergamo hanno un giornale, dicono CIP, sul serio, su queste cose. Niente, non si devono toccare i partiti, i potenti, no! Siamo paralizzati dalla paura. Quando c'è da prendere la parte dei poveri contro i potenti, e non solo verso gli altri, siamo anche paralizzati verso noi stessi, tante volte non osiamo confessare a nessuno ciò che sta avvenendo nella nostra vita, non osiamo confessare ciò che ci fa perdere la nostra dignità, i nostri inferni che tante volte ci divorano, le nostre famiglie, no, noi. E i gesti di Gesù, questo si dicono di Dio, che niente è perduto. Che Dio si può invocare, che Dio ci può liberare la parola, il gesto, che Dio ci può raggiungere anche così in basso, quanto noi siamo scesi, così lontano quanto a noi sembra di essere andati. Dio non dispera mai dell'uomo, no. Guardate, no, questo non vuol dire, se leggete il Vangelo, non vuol dire che Gesù andava a cercare i lati oscuri della vita, i disgraziati, parlava sempre dei morti, perché appunto era uno che gli piaceva la vita, è stato sensibile alla poesia del mondo, al piacere di vivere, alla felicità delle persone. Molte storie ci raccontano un Gesù stupito dalla natura. E molti passi del Vangelo ce lo fanno vedere partecipare a feste, a banchetti, tanto che si opponeva facilmente la sua maniera di fare in mezzo alla gente, come tutti, a quella di Giovanni Battista che mangiava le cavallette nel deserto, no? Però è vero, e nella Pasqua lo vediamo, nella Passione lo vediamo, è vero che per i compagni di Gesù è stato impressionante ed è diventato urgente per loro dire che con i suoi gesti Gesù raggiunge quelli che tra noi, con o senza Dio, si scontrano con il muro della disgrazia, delle sofferenze, del male, della morte, no? Le parabole, i discorsi di Gesù, non solo i gesti appunto, i discorsi di Gesù, lo sappiamo tutti, no? Perché tutte le domeniche, no? Si sono sforzati gli evangelisti di tirare insieme anche dei discorsi, però sono relativamente pochi, no? Perché Gesù parlava soprattutto all'orientale, tipicamente all'orientale, raccontando delle storie, che noi chiamiamo parabole appunto, no? Come i saggi, come i raccontatori dell'Oriente. Quando Gesù parla del regno di Dio, cioè di quella relazione tra l'uomo e Dio che fa vivere l'uomo, no? Questo è il regno di Dio. Di questa umanità accolta da Dio. Quando parlava del regno di Dio, proponeva delle storie. E tra l'altro, appunto, sappiamo che Gesù sapeva bene, no? Raccontava volentieri le storie per comprendere il regno, perché per capire il regno bisogna avere il cuore da bambino, virgolette, no? E ai bambini piacciono le storie. Ve ne racconto una, forse due, vediamo se riusciamo. Dunque, una riguarda un colpo di fortuna che ha avuto uno che faceva mercato, un commerciante. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Tutto qui? Mi sembra una... non è un gran discorso, no? No, non è che illumina i nostri problemi. E però se tu incominci a interpretare sta roba qui, ovviamente la devi interpretare poi sulla bocca di Gesù, all'interno della storia di Gesù, chiaro, chiaro. Però si può comprendere sta storia in vari modi. Io provo un paio di finestre, no? Un paio di occhiali diversi. Oh, una prima lettura è questa. Il mercante siamo noi. Anche noi, purché non ci accontentiamo di ciò che stiamo vivendo, a condizione che ci manchi qualcosa, che ci sia in noi un desiderio, che quindi come il mercante siamo alla ricerca di qualcosa che tutto ciò che abbiamo in qualche maniera non ci dà, alla ricerca di ciò che ci sta più a cuore, di ciò che è veramente la nostra ragione di vivere. Per Gesù si tratta del regno di Dio, che non è un luogo, sai, dove si va, e non è neanche una situazione, ma è una maniera di vivere, è una via, capito, no? Il mercante ha cercato a lungo, ha fatto lunghi viaggi, ha fatto tante ricerche, e anche noi forse, spero, no? Abbiamo cercato, abbiamo provato tante cose, stiamo cercando, provando, aspettando di trovare il tesoro di questa faccenda che tutti i giorni sembra ripartire da capo, no? Se un giorno, come quel mercante, scoprissimo quella perla, quella speranza, quell'amore che noi in qualche modo chiamiamo Dio, non venderemmo tutto il resto. Questo non vuol dire che vivremmo di aria e di acqua fresca, perché abbiamo trovato Dio, ma vivremmo diversamente. E non vorrebbe neanche dire che avremmo trovato, e la nostra vita si fermerebbe, diventerebbe meno appassionante. Quando trovassimo Dio non finiremmo di cercare, anzi. E tuttavia quella perla così preziosa, che colui che l'ha trovato non se ne disfa più, cambia il suo modo di guardare, di vivere, tutto il resto lo custodisce come il tesoro più prezioso, e cerca di indicarla ai suoi amici, di testimoniarla ai suoi amici, no? Seconda lettura. E se fosse Dio quel mercante? E se fossimo noi la perla che gli manca, per la quale è pronto a sacrificare tutto? Se fossimo noi la perla per la quale Dio si è messo in viaggio, ha abbandonato il cielo, nel quale noi lo tenevamo, ed è partito la nostra ricerca. Vi ricordate la prima cosa che Dio rivolge all'uomo quando gli si è nascosto? Dice: dove sei? Sembra che Dio è perduto, no? Uomo, dove sei, no? Non solo ha lasciato il cielo, ma siccome noi siamo prigionieri delle nostre idee sulla divinità, si è spogliato della sua divinità. Vedete, questo è il grande tema di alcuni canti dei cristiani, no? Filippesi 2. Egli che era Dio, annientò se stesso, rinunciò al suo essere uguale a Dio, si fece, no? che è un canto liturgico delle prime comunità, addirittura arriva a dire che si è annientato, perché non basta che noi abbandoniamo le nostre false rappresentazioni di Dio, perché noi continuiamo comunque a immaginare una specie di superuomo per rimpiazzare Dio. E invece il testo dice apposta, hai capito, non pensare a Gesù come un superuomo, ha preso la condizione di uno schiavo, cioè di un servo, di uno che non si appartiene, ma appartiene ad altri, dipende da altri. No, non so se misuriamo fino in fondo questa roba. Dio si affida all'uomo, si è fatto schiavo. Non si può essere più radicali. Non si può andare più lontano nel negare le idee spontanee su Dio. Non si può scendere più in basso. Lui innocente che muore tra i malfattori, lui pio giudeo che muore su un patibolo romano, lui profeta di Israele impiccato fuori dalla città, abbandonato da tutti. Questa è stata la morte di Gesù, da schiavo appunto. Ecco cosa potrebbe voler dire il fatto che Dio ha venduto tutto per acquistarsi l'uomo. Vedete, non si tratta solo di cambiare le nostre idee su Dio, ma di ripartire dal più basso, dalla vita di Gesù, dalla sua morte, per comprendere chi è Dio per noi. Le autorità religiose di Gerusalemme non ce l'hanno fatta, no? A fare questo salto vertiginoso. Per loro Gesù, il crocifisso, è stato semplicemente lo scandalo. Ma anche per coloro che non erano giudei, cioè per i greci, si è trattato di una follia. La predicazione cristiana del crocifisso fu scandalo per i giudei e follia per i greci, meno che per noi invece. Noi non ci scandalizziamo di Dio, anzi, lo portiamo come distintivo. Capisco che è una storia interpretata così un po' pericolosa, perché poi l'uomo si monta la testa, no? Qualcuno l'ha detto che questo è un cristianesimo che si inginocchia davanti all'uomo, no? E voi parlate in una certa maniera dell'uomo che non è corretta. Ma l'ha corso Dio questo pericolo, il fatto di dipendere dal nostro amore, che noi lo possiamo fregare. Siccome si affida a noi, siccome appunto è facile disprezzarlo, ignorarlo, usarlo. Ma questo Dio lo sa. Vi racconto, prima di finire, un'altra storia. Pensate, perché tutte le parabole possono essere lette così, e ancora in altre maniere. Dunque, l'altra storia riguarda un fatto di cronaca, di quelle lì che anche a noi ci propinano tutte le sere. Adesso ho trovato un altro cadavere, quindi lasciano stare quello della ragazzina, adesso posso andare avanti un po' con un altro, hai capito? No, perché bisogna tenerci informati, no? Anche qui è un fatto di cronaca, anche cronaca nera, appunto delittuosa, nel senso che un uomo, tra l'altro vi sottolineo, un uomo, lo si dice che aveva il reggiseno così, che aveva i pantaloni così, che era una persona di sesso così, che un uomo, basta. Un marocchino, lo straniero, no? Un uomo. Allora, un uomo sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico è assalito da briganti che lo riempiono di botte, lo spogliano, lo derubano e lo lasciano mezzo morto sulla strada. Dico interessante questa maniera di raccontare perché, vedete, non indulge alla curiosità morbosa, ma mette in luce degli atteggiamenti umani. Dimmi che uomo sei nel dire le cose così, o nel guardare le cose così. E ti dirò anche in che Dio credi, perché la questione umana è questione religiosa. Proprio, neanche a farlo apposta, passano due uomini di religione, in successione un prete e un addetto al tempio. Vedono l'uomo e passano oltre, senza fermarsi. Probabilmente avrei fatto così, perché se dovevo uscire la messa delle 10, dicevo, ci penseranno, avevano fretta, poveretti, quindi non stiamo a farne un discorso, cioè, avevano fretta. O forse avevano paura, o forse non avevano cuore. Però chi ascolta la parabola, e noi non ci accorgiamo, ma chi ascoltava questa parabola aveva chiaro un motivo più chiaro, più esplicito. È il fatto che un prete e un addetto al culto non devono toccare le ferite, non devono toccare il cadavere, capito? Secondo le prescrizioni della legge, toccare un cadavere rende impuri. E non si può celebrare da impuri, bisogna prima essere purificati, no? Come per la sessualità, poi, no? Sono le stesse motivazioni. Cioè, chi fa il culto non deve sporcarsi. In questo senso, appunto, è ancora una volta la loro rappresentazione di Dio che impedisce di assistere questo moribondo. Invece, sopraggiunge un uomo della provincia del nord, la Samaria, con la quale i giudei avevano rotto i rapporti per questioni religiose, di un empio. Lui è sporco, straniero, per noi sarebbe uno straniero, un immigrato, magari musulmano, no? Questo qui si ferma, si prende cura dell'uomo ferito, lo ricovera, paga in anticipo perché venga curato, eccetera, eccetera. Ma perché Gesù racconta questa storia così? A chi la racconta? La racconta uno specialista della legge che lo ha interrogato dicendo: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E invece di rispondergli, Gesù gli chiede come lui comprende la legge, o se volete qual è la sua concezione di Dio. E l'uomo della legge risponde: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, tutta la mente e il tuo prossimo come te stesso. Gesù dice: fa questo e vivrai. Del resto, appunto, Gesù ha sempre insegnato questa roba qui, questa. Questi due comandamenti, ha ripetuto spesso Gesù, non sono, il secondo è simile al primo, non sono separabili, dicono la stessa cosa. Quando l'uomo capisce cosa dice Gesù, dice: ma allora chi è il mio prossimo? Perché questa è la questione decisiva, no? La questione di Dio è: chi è il mio prossimo? Chi è mio fratello? La storia raccontata da Gesù rovescia la domanda. Non chi è il tuo prossimo. Chi vuoi far prossimo? Prossimo è colui al quale ti avvicini rendendolo prossimo. La prossimità dipende da te. Non ti dice Dio chi è il tuo prossimo. Ogni essere umano al quale ci avviciniamo, al servizio del quale ci mettiamo per compassione, per amore, diventa il nostro prossimo. Amare questo essere umano che è messo nelle nostre mani non è dimostrare a Dio che noi lo amiamo, è amare Dio. Anche qui vi do la seconda lettura. Ma anche figlio prodigo, io una volta ve l'ho raccontata. Il figlio che lascia la casa del padre va a spendere tutto con le prostitute che siamo noi, può essere letto come la storia di Gesù, no? Figlio prodigo è Gesù. È andato a buttare via tutto con quegli scemi lì. La seconda lettura del Samaritano. E infatti i primi cristiani hanno fatto questa lettura, I primi cristiani si sono riconosciuti loro in quest'uomo mezzo morto sulla strada. Siamo noi l'uomo che da Gerusalemme a Gerico è assalito dalla vita, dai ladroni, no? Cioè, i cristiani vi hanno visto l'umanità affaticata e stanca, come diceva Gesù, no? L'umanità ferita da tanti mali, disgrazie, da guerre, da violenze, da torture, da tutto ciò appunto che fa soffrire l'uomo, da tutto ciò che il cuore cattivo degli uomini è capace di inventare, no? E in questo straniero che si ferma e ci soccorre, hanno riconosciuto Dio, che in Gesù si fa prossimo e spende tutto se stesso per rimetterci in piedi e guarirci. I due religiosi che erano passati oltre erano stati fermati dalla loro rappresentazione di Dio, dalla loro concezione della religione. Gesù invece ci restituisce alla vita e alla libertà e ci apre un'altra comprensione di Dio. E aggiungevano che il Pandokeion, il nome dell'osteria, della locanda, no? Quella misteriosa locanda, aggiungevano i primi cristiani, è la Chiesa alla quale Gesù affida l'umanità perché essa la curi e la tenga in vita. C'è la Chiesa, l'osteria che ospita il viandante ferito dalla vita. Non che riunisce gli ideologicamente omogenei. Oggi nella catechesi lo suggerivamo questo, no? Si può addirittura suggerire una terza lettura di quella storia. Vedete, la postmodernità ci spinge a suggerire un'altra interpretazione possibile. E cioè che è Gesù stesso, quello mezzo morto sulla strada, è Dio stesso mezzo morto sulla strada, nel fosso. Gesù, credo che questo non sia proprio in debito, no? Perché i racconti della sua passione ce lo mostrano spogliato dei vestiti, riempito di botte, messo a morte, appunto. Ma Dio stesso. Perché le nostre società l'hanno buttato sul ciglio della strada, con la loro disumanità. Se facessimo l'elenco degli inferni che gli uomini hanno messo in questo mondo, dallo sterminio degli indiani d'America, la tratta dei negri, l'inferno delle guerre mondiali, lo sterminio degli ebrei ad Auschwitz, Dio è morto, appunto, no? Abbiamo cantato anche Guccini con questa canzone, ha interpretato questa coscienza che abbiamo ucciso Dio. Per qualcuno è una constatazione dolorosa, per qualcuno addirittura un programma, sappiamo il grido di Nietzsche, no? Annunciate pure che Dio è morto. Però poi Nietzsche era lucidissimo, dice, e perciò noi siamo l'ultimo uomo, finito anche l'uomo, no? Accanto a questo Dio lasciato mezzo morto nei fossati della nostra storia recente, Perché tutte quelle robe che ho citato sono tutte robe di cristiani, Tutte. Certo, non nella processione, ma appunto sono venute in terra cristiana. Allora, accanto a questo Dio lasciato mezzo morto nei fossati della storia, molti passano senza fermarsi. In maggioranza dicono che hanno fretta, non c'è tempo, no? Non vanno più neanche in chiesa, non c'è tempo di fermarsi un momentino a parlare di Dio. No, ho tante cose, no? Tutti quei loro programmini, no? O sono indifferenti, o sono senza cuore, appunto. Vedono i paesi poveri, i campi immensi dei rifugiati, le folle analfabete, le vittime di malattie banali ancora, i perseguitati da dittature, manipolazioni di ogni genere, ma passano oltre. Anche quando sono persone religiose, non riescono a riconoscere in queste situazioni Dio, che c'entra Dio. Anzi, non riescono a vedere in queste situazioni che Dio è sfigurato, disumanizzato, mezzo morto. Vanno a cercare Dio nelle loro chiese, nelle loro moschee, nei loro templi. L'hanno canato però dove egli era. Poi ci sono quelle persone che si fermano, come quello straniero di Samaria. Tutte quelle donne e tutti quegli uomini che hanno dato la vita per gli altri, tutti quei giusti, che ci permettono ancora di sperare nell'uomo e che in questa maniera sostengono la speranza di Dio. Ormai la sappiamo a memoria, le sappiamo a memoria quei passaggi di quella ragazza ebrea, Illesum, ma anche Bonhoeffer ha dei passi di questo tipo: ti aiuterò io, Dio, a non spegnerti dentro, non so se ce la faccio, ma l'unica cosa che io posso fare nei confronti di Dio è di non cacciarlo via da me. Non sei tu che ci puoi aiutare, ma siamo noi che possiamo aiutare te. E aiutare Dio era per lei star vicino a ste poveracci che tremavano di paura, di fame, di rabbia, star vicino agli altri, aiutarli, mantenere un po' di bontà, sostenerli per quanto le era possibile. Era questo per lei il modo di raccogliere in se stessa la bellezza del mondo. Vide che era buono, di lottare perché l'orrore non si impossessasse del mondo. Era questo il senso del suo pregare. Una grande folla di uomini di cui noi non sapremo mai il nome hanno aiutato e continueranno ad aiutare Dio, amando gli altri. E contribuiscono e contribuiranno a renderlo visibile ai nostri occhi, che rischiano di diventare ciechi. Poco importa che essi siano credenti o non, per chi ha occhi da vedere, essi tengono Dio vivo in mezzo a noi.
Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Oh Dio, tu sei il mio Dio. Ti cerco dall'aurora di te. Anima mia, a te anela. la mia carne. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, ti cerco come terra arida, anela te come a una fonte, così nel tempio ti ho cercato per contemplare la tua gloria. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia infinita, così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle mie veglie, per te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali. O Dio, tu sei